non un giorno qualsiasi. Storie di chiesa e di vita al di là della quotidianità. Un programma presentato da Federico Piana.
E tanti auguri di buona Pasqua da Federico Piana, benvenuti in questa puntata speciale, direi, di Non un giorno qualsiasi. Segnate come al solito il nostro numero verde, mi raccomando, 800 208 802, poi i vostri sms come al solito al 335 12 43 317. Dicevo una Pasqua speciale per la nostra trasmissione perché voglio affidare una riflessione molto importante sulla Pasqua a Don Mimmo Zambito, parroco di Lampedusa. Benvenuto Don Mimmo, ciao.
Benvenuto, grazie, auguri pasquali a tutti gli amici di Radio Vaticana.
Grazie Don Mimmo, perché noi vogliamo parlare della Pasqua dei poveri, degli esclusi, degli oppressi, e partiamo con gli immigrati, Don Mimmo, perché Lampedusa, sappiamo, è al centro di un crocevia di immigrati che soffrono, che vogliono essere considerati. Che riflessione di Pasqua si può fare, Don Mimmo?
Abbiamo con la comunità ringraziato il Signore per tutti i salvataggi che sono avvenuti in mare. C'è di grande conforto attualmente questa operazione che riesce a mettere in salvo coloro che fuggono da guerre e da persecuzioni. E nello stesso tempo la comunità ha chiesto grazia perché cessino le guerre vicine e lontane, cessino le persecuzioni, e per quella parte che all'isola è dovuta per la storia, per la geografia e per ciò che è diventata nella percezione dell'umanità unica e solidale, per la visita del Papa e per tanti uomini e donne di buona volontà che hanno scelto questa isola come segno di un'umanità possibile e migliore.
Ecco, Don Mimmo, la Pasqua è risurrezione. Risurrezione anche per una terra, quella di Lampedusa, in qualche modo è stata un po' abbandonata, possiamo dire così, in questi anni. È vero, il centro è chiuso, gli immigrati non ci sono, ma insomma, voglio dire, c'è anche una sofferenza, delle ferite che ci sono ancora, sono aperte, quelle sì, no, Don Mimmo?
Sì, in estrema sintesi, riprendendo il discorso del Papa e vedendo che cosa si è sviluppato da quel giorno. Ricordiamo tutti quando il Santo Padre, dopo le domande Adamo dove sei, Caino dove è tuo fratello, ci ha rivolto la parola chi ha pianto, la domanda chi ha pianto. Il Vangelo di Pasqua ci ricorda che Gesù chiede a Maria perché piangi, chi cerchi. Ecco, avvertiamo questa ricerca che l'umanità sta facendo anche attraverso la testimonianza, la difficoltà che ha vissuto l'isola. Per cui, mentre così sa delle difficoltà dell'isola, vi stiamo 200 km dalla terraferma con le difficoltà tipiche proprio della non continuità territoriale, nello stesso tempo l'isola per prima è la prima beneficiaria, porta sì questa croce del dramma, del dolore del mondo, possiamo dire, ma nello stesso tempo potrei fare un elenco infinito di persone, dalla comunità di Sant'Egidio agli istituti missionari femminili italiani ed internazionali, a Migrantes e Caritas nazionale della Conferenza Episcopale Italiana, alla comunità Emmaus, a Libera, al Legambiente, ad altre realtà che si sono definite come le Lampedusa d'Europa, che dalla Grecia alla Spagna sono venute a non solo a pellegrinare ma anche a sentire la comunità di Lampedusa, a sostenere la comunità di Lampedusa ora con le loro preghiere, con la loro riflessione, con il loro impegno. Ecco, perché piangi, donna, perché piangi, chiede Gesù a Maria, chi cerchi? Ecco, e vediamo questa umanità che dall'Africa, dai paesi medio orientali, piange e cerca, ma nello stesso tempo l'isola vive questa esperienza, potremmo dire, finanche ecumenica. Abbiamo avuto la presenza dei fratelli della tavola valdese e metodista, direi un ecumenismo che riempie il cuore, ecco, un'attenzione all'uomo, ai popoli, all'accoglienza, alla misericordia, cioè a un cuore, scusami il termine, viscerale, no?
Certo.
Come le viscere di una madre con il proprio figlio, con il proprio bambino, così avvertiamo che l'umanità riesce a sintonizzarsi con le viscere di Dio in questo sentimento di misericordia, di giustizia, di fedeltà nei confronti di questa umanità sofferente.
Ecco, Don Mimmo, chiudiamo con un augurio per Pasqua, un augurio fatto da un parroco, mi permetti di dire di frontiera, mi permetti questo termine, non so se ti piace, ma io lo utilizzo per far capire un po'.
Se lo dice il Papa, noi ce lo prendiamo, giustamente.
Ecco, sei un parroco di frontiera e quindi un messaggio anche un po' di frontiera, no? Un augurio per questa Pasqua.
La notizia antica è sempre nuova, che è il primo giorno del nuovo mondo. Ecco, la Pasqua è il primo giorno della settimana e i cristiani da sempre nel giorno del sole sono soliti radunarsi e cantare a Cristo come un Dio. Ecco, noi cantiamo a questo Cristo e a questo Cristo che ci appare in ogni volta, in ogni storia, in ogni sofferenza dell'umanità che ha in quest'isola e nel mondo come una tappa del suo pellegrinaggio. Ecco, mi auguro che questo giorno sia l'inizio dei giorni, ciascuno di noi porta la sua pena, la sua sofferenza, le sue difficoltà, sappiamo anche delle difficoltà della nostra nazione italiana, dei nostri parenti, amici, delle difficoltà di lavoro, delle difficoltà nelle famiglie, ma invito tutti, ecco, a volgere lo sguardo a Cristo e a cogliere il suo sguardo misericordioso e tenero, pieno di tenerezza e di pace sulla nostra vita e a intraprendere di nuovo l'impegno per un mondo migliore secondo il cuore di Dio. E questo penso che sia l'augurio che voglio rivolgere a tutti, che sia l'inizio di un nuovo giorno, di una nuova epoca.
Va bene, grazie a Don Mimmo Zambito, parroco di Lampedusa, grazie per queste parole. Noi continueremo poi in questa trasmissione ad andare a scoprire un po' la Pasqua dei poveri, degli esclusi, degli oppressi. Intanto grazie a Don Mimmo Zambito per essere stato con noi.
Grazie a Radio Vaticana e a te Federico. Pace e auguri pasquali.
E adesso noi continueremo a capire un po' la Pasqua dei poveri, degli ultimi, dei diseredati, come ha detto anche Papa Francesco, debbono essere al centro delle nostre attenzioni. Intanto rimanete con noi, vi ricordo il numero verde, mi raccomando, 800 208 802. E continuiamo il nostro viaggio per raccontare la Pasqua dei poveri, degli esclusi, degli oppressi. Prima abbiamo visto gli immigrati con Lampedusa, adesso andiamo nelle carceri e diamo il nostro benvenuto, il nostro augurio di buona Pasqua a Don Virgilio Balducchi, che è ispettore generale dei cappellani delle carceri. Allora buona Pasqua, Don Balducchi.
Buona Pasqua a tutti voi.
Grazie Don Balducchi. Allora, che riflessione possiamo fare alla luce di quello che ci ha raccontato e detto sempre il Papa, anche con queste parole naturalmente rivolte agli oppressi, agli immigrati, agli esclusi, ai carcerati? Che Pasqua hanno vissuto, Don Virgilio, e soprattutto lo spirito, insomma, che c'è dietro, no? Anche la sofferenza, se così si può dire, delle persone che sono ristrette nelle carceri.
Naturalmente il giorno di festa, come qualsiasi altro giorno di festa, è un giorno anche un po' triste, perché c'è un elemento di non vicinanza ai propri familiari, le persone più care, quindi c'è da una parte la contentezza, il vedere alcune cose, magari qualche incontro che si è fatto in un modo più positivo, ma c'è anche un po' la tristezza della lontananza rispetto ai propri familiari. E coloro che credono nel Signore Gesù, sicuramente è un momento in cui si ricorda che la speranza non si chiude per nessuno e quindi non si chiude neanche per loro. E le parole del Papa, non solo di questi giorni, ma in continuazione, che parla che il Signore vuole bene a tutti, che il Signore è lì con loro nelle celle, che sta portando la fatica e le gioie assieme a loro, sicuramente hanno dato una grande speranza nuova. Io lo vedo dalle tante lettere che arrivano anche al Papa, che, di cui vengo messo anche a conoscenza, in cui abbondantemente si vede che questo annuncio di misericordia dice alle persone Dio ti è vicino, e alcuni proprio lo scrivono in modo forte, dicendo che li ha fatti sentire che il padre buono è accanto a loro. Quindi questo credo sia il messaggio più forte che sta arrivando nelle carceri, anche attraverso l'esperienza e i messaggi che Papa Francesco sta dicendo. La vicinanza di Dio, che non ti lascia solo, qualsiasi situazione tu abbia vissuto e qualsiasi peccato tu debba farti perdonare da Dio e dai fratelli e dalle sorelle.
Ecco, Don Balducchi, la Pasqua è risurrezione, lo è anche per le persone ristrette nelle carceri, lo è anche per loro in qualche modo, oppure hanno perso la speranza di risorgere?
Ma io credo che di fronte al messaggio di speranza, naturalmente ognuno si porta anche le proprie storie, quindi se si è in una situazione un po' più positiva, forse si riesce anche, non è detto sempre, a benedire il Signore. Se si è in una situazione negativa, magari si dice anche al Signore: perché mi lasci in questa situazione, come ci abbondantemente ci dicono alcuni salmi, ma come d'altronde anche Gesù Cristo ha detto a Dio Padre: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Però ci sono anche tante esperienze di essere contenti di celebrare, per esempio, il sacramento della riconciliazione, celebrare assieme anche i riti della Settimana Santa. Direi che il rito che in qualche maniera viene vissuto in un modo forte è sicuramente il discorso del Venerdì Santo, perché lì l'identificazione con il condannato Gesù è sicuramente molto abbondante. La risurrezione, come d'altronde anche per ciascuno di noi, ha dei segnali che in qualche maniera possono rendere positiva la cosa. Sicuramente le persone che in quei giorni vedono i propri parenti, qualcuno che esce in permesso, qualcuno che riesce a essere anche magari liberato in quei giorni, la risurrezione la vive in un modo, diciamo, piuttosto alto. Però in generale il giorno in cui si celebra l'Eucaristia è anche il giorno in cui ci si scambia gli auguri, ci si guarda in faccia con una certa serenità, quindi la percezione che il Signore ti aiuta c'è in abbondanza.
Secondo lei è possibile in qualche modo far risorgere le carceri italiane, portarle ad un livello migliore di quello che sono? Insomma, è possibile che la nostra società si riscatti da questo problema, si emendi in qualche modo?
L'unico, però, lo scatto alto che deve essere fatto è che si rinunci a utilizzare il carcere in modo abbondante per qualsiasi pena. Le persone devono rispondere del proprio malefatto, eventualmente se riescono anche a riparare, e se ci si riesce anche a fare dei cammini di conciliazione ancora meglio, però se si utilizza troppo il carcere per qualsiasi cosa non ci si riesce. Cioè, noi possiamo anche mettere un punto in cui facciamo uscire molte persone, ma se tutta la legislazione continua a mantenere come centrale la pena carcere, allora è molto difficile. Diciamo che le ultime normative hanno puntato molto sui lavori socialmente utili, l'affidamento, l'attenzione domiciliare, quindi c'è un tentativo dal punto di vista legislativo di non utilizzare solo il carcere. Allora, se effettivamente il carcere rimane il luogo in cui si ferma il male, e questo è giusto da parte della società che deve difendere il più debole, se rimane solo quello, allora credo che diventerà anche vivibile. Se invece è il contenitore di tutti i mali sociali, perché il 70% delle persone sono tossicodipendenti, immigrati, malati mentali, allora no, allora non riusciremo.
Don Virgilio, chiudiamo con una riflessione proprio in questa giornata di Pasqua dalle carceri. È una riflessione e un messaggio d'augurio anche breve.
Che tutti i cristiani, quando pensano alla propria risurrezione, sappiano che la risurrezione non può essere solitaria e deve essere sempre una risurrezione che mette al centro il cambiamento del modo con cui noi pensiamo la vita e anche come pensiamo al male. L'augurio è che il bene vinca il male.
Benissimo.
Da parte di tutti, perché se fosse così ci sarebbe meno bisogno di carcere.
Benissimo, grazie a Don Virgilio Balducchi, ispettore generale dei Cappellani delle Carceri, e tanti auguri di buona Pasqua.
Grazie a
Don Virgilio.
Grazie a tutti voi, auguri di nuovo.
Il nostro viaggio di Pasqua, nella Pasqua dei poveri, degli esclusi, degli oppressi, abbiamo visto gli immigrati, i carcerati, non finisce qui. Tra poco vi porterò a conoscere un'altra Pasqua vissuta da chi vive nella terra dei fuochi, da chi è senza occupazione, soprattutto nel sud Italia. State con noi, mi raccomando. Io intanto vi ricordo il nostro modo per poterci contattare, ossia gli SMS che potete utilizzare con il 335 12 43 317. Ed eccoci arrivati all'altra tappa del nostro viaggio della Pasqua, dei rifugiati, degli immigrati, dei poveri, dei carcerati. Una tappa per capire un'altra Pasqua, quella vissuta dalle persone che sono nella terra dei fuochi, che nel sud Italia vivono la mafia, vivono l'andrangheta, che non hanno lavoro, che sono disoccupate. Sapete che Monsignor Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso Boiano, ha scritto le meditazioni per le 14 stazioni della Via Crucis e naturalmente ha preso in esame proprio queste situazioni. Ecco, al microfono della nostra Tiziana Campisi, Monsignor Bregantini spiega come guardare questi drammi umani alla luce proprio di Pasqua.
La forza della Via Crucis tradizionale è che non inserisce la quindicesima ed è molto, a mio giudizio, più saggio non inserire la quindicesima, ma far apparire la forza della risurrezione non aggiungendo la quindicesima, ma da tutte le stazioni deve emergere la forza della risurrezione. Quindi questa idea che bisogna completarla è già dentro il dramma del dolore, la speranza, e tutta la Via Crucis è intessuta di questa duplicità: il dolore, la speranza, le lacrime e chi le asciuga, l'esperienza del dramma e l'esperienza del coraggio. Quindi è tutta la Via Crucis carica di risurrezione.
La sua arcidiocesi in particolare quali problematiche sta vivendo?
Sta vivendo il dramma della disoccupazione, specialmente il mondo giovanile. Per esempio la seconda stazione l'ho molto sentita legata alla nostra terra, ma a tutte le terre in ogni parte del mondo. Qual è la crisi economica? E gli esempi fatti sono tutti una descrizione dei drammi di oggi. Qual è anche qui la speranza? Il fatto che Gesù prende a cuore questo peso, non lo scarica né lo lascia senza risposta, ma assumendo la croce assume la crisi e ci indica la strada, che è quella di affrontare i problemi, non di viverli schiacciati, ma di viverli in responsabilità, con una particolare modalità, che è quella di portare insieme il peso della crisi. Questo indico, per esempio, accrescere i contratti di solidarietà, per cui un'azienda in difficoltà con il contratto di solidarietà ben collocato riesce a traghettare la crisi, e così tanti altri episodi similari.
Lei ha parlato anche di giovani. Qual è la realtà giovanile nell'arcidiocesi di Campobasso Boiano?
È una realtà fondamentalmente positiva, non abbiamo i grandi drammi della mafia o dell'andrangheta. La gioventù molisana è sostanzialmente carica di valori, però ha due grandi insidie: lo scoraggiamento, quindi il fatalismo, e il clientelismo. perché davanti alla crisi sul lavoro si cerca di uscirne dalla scorciatoia del clientelismo, che altro non è che una dimensione negativa, perché il problema non è che io debba cercare la soluzione al mio problema, ma lo dobbiamo cercare insieme. Don Milani ben diceva: la politica è uscire insieme dai problemi, uscirne da soli è avarizia. L'avarizia più grande è il clientelismo, perché rende la politica schiavizzante e la mia azione schiacciata da una dimensione negativa.
Che eco ha avuto nella sua arcidiocesi il fatto che lei abbia scritto i testi per la Via Crucis al Colosseo?
Stiamo crescendo in molti paesi una forza di attenzione, specialmente con i giovani, per le passioni viventi, ed è molto bello. Il fatto che io abbia fatto la Via Crucis ha dato a loro più coraggio e più spunti, ma sono una meraviglia, perché esprimono tramite i colori, il teatro, la vivacità, esprimono la forza della passione. Ed è molto bello questo legame tra parola e gesto, tra racconto e teatro.
Grazie dunque a Monsignor Brigantini, intervistato, ricordo, da Tiziana Campisi. E adesso cambiamo pagina, cambiamo argomento e vi voglio far conoscere un santo che tra poco diventerà tale, che è un santo davvero particolare. Intanto non vi svelo nulla di più, segnate il nostro numero verde, mi raccomando, 800-208-802. Questo è Non un giorno qualsiasi, state con noi, mi raccomando. E tra poco sarà santo Ludovico da Casoria, il beato Ludovico da Casoria, al secolo Arcangelo Palmentieri. Casoria, 11 marzo 1814, la data di nascita, e morto a Napoli il 30 marzo del 1885. E fu un religioso dell'ordine dei frati minori alcantarini. E per tratteggiare questa bellissima figura, ovviamente, do il benvenuto ad un ospite in questa giornata festiva di Pasqua, Monsignor Vittorio Peri, che è vicario episcopale della diocesi di Assisi, Nocera Umbre, Gualdo Tadino, e autore di un libro sulla figura del futuro santo dal titolo Ludovico da Casoria, un ciclone di carità, edito da LDC. Benvenuto, Monsignor Peri.
Buongiorno a lei e a tutti quanti i radioascoltatori. Buona Pasqua.
Grazie, auguri, Monsignor Peri.
Grazie.
Allora, lei nel suo libro, edito da LDC, ha chiamato Ludovico da Casoria un ciclone di carità. Per quale motivo? Ce lo vuole far conoscere questo futuro santo, Monsignor Peri?
Sì, è una figura non molto conosciuta ora, ma al suo tempo è stata straordinaria, ed è una figura che davvero merita di essere conosciuta, perché nel suo tempo a Napoli, ma anche in tutta Italia, ha creato una miriade di iniziative caritative, tanto che qualcuno ha detto è stato davvero, ecco, un ciclone di carità, perché dal momento della sua nuova vita, perché ha avuto un momento di conversione, come poi potremmo anche dire, si è dedicato in maniera determinata, assoluta, totale, alla riabilitazione dei più poveri, sotto l'aspetto non soltanto fisico ma anche psichico, sotto l'aspetto morale, sotto l'aspetto sociale, aiutandoli in ogni maniera.
Partiamo un po' dalla biografia di questo beato futuro santo, Ludovico da Casoria.
Lui nasce nel 1814, nel marzo del 14, a Casoria, che è una cittadina nei pressi di Napoli, e una famiglia molto povera, il figlio di un vinaio, come è stato ricordato, Vincenzo Palmentieri, e di una casalinga, si chiamava Candida. Il suo nome era Arcangelo inizialmente, aveva due fratelli che già c'erano quando lui nacque e altri due poi nacquero successivamente. Fu mandato a 13 anni a bottega a Napoli presso un falegname, perché il padre voleva dargli un lavoro. restò orfano di madre molto presto, a 15 anni, e però il padre poi lo richiamò da Napoli, dove andava quotidianamente quasi per imparare appunto l'arte del falegname, e fu affidato alle scuole dei frati minori francescani. E sentì la sua vocazione proprio all'età di 18 anni, quando entrò nel noviziato dei frati minori nella cittadina vicino a Napoli, Nola, e lì cambiò nome, come accadeva a quel tempo, cambiando anche stato giuridico, si cambiava anche nome e si volle chiamare Ludovico da Casoria, così sempre poi fu chiamato, e si firmava anche nelle sue lettere, che ne scrisse oltre 400. Cominciò gli studi e aveva una propensione per un interesse per le materie scientifiche, chimica, fisica, matematica. Imparò anche un po' di inglese, un po' di francese, ma non li utilizzò quasi mai. A 20 anni diventa frate minore con la professione perpetua, e nel 37, quando aveva 23 anni, fu ordinato sacerdote presbitero e cominciò ad insegnare, fece anche un concorso ad insegnare le materie scientifiche proprio nei conventi francescani, dove c'era quella volta la scuola media ma anche le scuole superiori, e frequentava anche l'università, non con studi regolari tuttavia, l'ambiente universitario di Napoli, e anche ambienti qualcuno li chiamava un pochino mondani, tanto che era un pochino criticato perché la sua vita sarebbe stata, in questi primi anni della sua vita anche di sacerdote, un pochino piuttosto borghese, era molto attento anche nel vestire, piuttosto raffinato, pur essendo francescano. Ma avviene che nel 1847, a 33 anni di età, avviene una svolta radicale, complice anche una malattia, si ammala, e anche il superiore gli fa comprendere come la sua vita fino ad ora, insomma, poteva essere anche un po' diversa, un pochino meno, più austera, più francescana. Insomma, leggendo in questa circostanza un libro di un francescano spagnolo, San Diego d'Alcalá, il quale nel giubileo del 1450 a Roma era presente durante il giubileo e si mise a servizio totale dei malati di peste, ecco, improvvisamente, per luce dall'alto, Ludovico da Casoria sente che deve dedicarsi totalmente anche lui ai malati.
Ecco, Monsignor Peri, le opere, in breve, sappiamo sì, che sono state tante di Ludovico
sono
da Casoria.
Tantissime, sì. Tanto appunto qualcuno ha detto anche troppe, così che non riusciva a seguirle, ma per lui non era tanto che l'importante che l'opera potesse continuare per sempre, ma doveva rispondere ad un bisogno immediato, anche se poi terminava da lì a poco. Potrei dire le più importanti. Anzitutto, il primo impegno che ebbe, rilanciò il terzo ordine francescano a Napoli, costituì subito una casa di riposo, chiamata La Palma, per i frati malati, perché vedeva che i frati dei suoi conventi, stavolta erano un pochino, quando anziani malati, un pochino abbandonati a se stessi o comunque curati al suo giudizio non in maniera adeguata. E poi, incontrando per una strada di Napoli un missionario che portava con sé dei ragazzi di colore, degli africani, lui pensò di mettersi a riscattare questi bambini che venivano portati dall'Africa o che stavano giù ed erano abbandonati, e costituì un collegio cosiddetto dei Moretti, i Moretti, ragazzi di colore. Ottenne anche la protezione del re Ferdinando II, che si impegnò addirittura anche a pagare un riscatto annuo con somme di denaro per questi bambini africani. E per dare continuità, questo è importante, alle sue opere di carità, volle fondare anche una nuova famiglia religiosa chiamata i Frati Bigi, Bigi perché il colore del saio era bigio, che si dedicassero solamente ai malati, ai disabili, ai poveri, agli abbandonati, sia nelle case sia anche nelle strutture di accoglienza.
Bene, allora io rimando al libro di Monsignor Vittorio Peri per conoscere questa bellissima figura del futuro santo Ludovico da Casoria, che si intitola Ludovico da Casoria, un ciclone di carità.
Auguri,
grazie.
Buon Santa Pasqua a tutti.
Auguri, auguri. Federico Piana termina qui. Vi ricordo ovviamente il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms come al solito al 335 12 43 317. Buona Pasqua a tutti gli ascoltatori da Federico Piana e da Non un giorno qualsiasi.